Ecco, riprendiamo. Dunque, la prima domanda è se ci sia tra i presenti da remoto qualcuno che voglia subito intervenire aprendo, diciamo così, il dialogo con il professor Carlo Olmo. Ci sono collegati molti soci e anche alcuni amici importanti. Vedo collegata anche amica Francesca Chiarotto, quindi anche una storica, diciamo, di professione, e abbiamo quindi tutto il tempo per aprire. Se volete, è sufficiente atti che attiviate il microfono o che mi scriviate nella chat, in modo che io possa, così darvi la parola e seguire gli interventi. Se, appunto c'è un momento di attesa e di riflessione, io mi permetto allora di aprire le danze, diciamo così. Quindi, anzitutto, ribadisco il ringraziamento al professor Olmo e provo a, come dire, a individuare alcune questioni per me piuttosto urgenti, insomma, a partire dal suo discorso, chiedendole, se possibile, un riscontro. Ecco, allora, anzitutto, una considerazione su cui mi piacerebbe un confronto, e cioè che lei ha parlato di città nel senso della polis, è stato molto esplicito, intesa come centro di aggregazione, ma anche di integrazione, quindi aggregazione attorno a questo centro e aggregazione. Ha portato come esempi di città vive, come dire, città viventi, ecco, e non uccise, non città fantasma, Aleppo col suo mercato, appunto le città del Mediterraneo, certamente, ma penso che per tutte e per tutti fosse chiaro anche il riferimento a tutto un orizzonte delle città storiche invece continentali, europee. Ha citato Sarajevo, una città del cuore, insomma, appunto, che potremmo dire per quanto riguarda l'Europa continentale, davvero fu emblema di integrazione, di quello che noi chiamiamo integrazione, e la sua distruzione, appunto, a sua volta è stata emblematica, no? Anche al di là, appunto, dell'evento catastrofico, emblematica anche per il futuro che ne è derivato. Benissimo. Poi ha parlato di New York, di una certa New York, la New York che per me dell'immaginario appunto delle occasioni, della mobilità sociale, insomma, i luoghi della serendipity. Ecco, la prima riflessione su questa vita delle città o su questo aspetto cruciale della città vivente, politico, sociale, culturale e via, è relativa al fatto che tuttavia un ordine, diciamo così, un ordine propriamente gerarchico, in quelle città storiche noi non possiamo negare che ci fosse. Quindi, mentre raccontiamo la storia, di quelle città viventi, secondo me dovremmo anche tenere conto del fatto che la integrazione e la pluralità non mancava, non è mai mancata, proprio perché la città ha un centro e si definisce attorno a un centro, finché è così. E proprio per questo l'aggregazione ha sempre avuto anche degli aspetti gerarchici, e le differenze sono sempre state fondamentali perché, e lo sono ancora, no? Perché vi sia pluralità, nessuna pluralità se non le differenze, ma le differenze sono state anche differenze di grado, di accessibilità. Quindi, se capisco molto bene, ma davvero molto bene, le sue considerazioni sulla fine di questa possibilità, no, di mobilità sociale, ad esempio, garantita nello scambio, dallo scambio nelle città viventi, nelle città viventi, scambio che non c'è più invece nelle città fantasma. Se capisco molto bene questa riflessione, però mi piacerebbe anche provare a tenere un filo che in qualche modo ci aiuti a comprendere cosa, come dire, cosa sia cambiato propriamente, no? Perché non è cambiato il fatto che prima c'era accessibilità a tutti e ovunque, che prima non c'erano le emarginazioni, le marginalità, le periferie, appunto, già soltanto centro-periferia è da sempre, no? La evidente configurazione di una diseguaglianza. Ecco, che tipo di diseguaglianza era quella? Potremmo mettere così la domanda, no? E che tipo di diseguaglianza è quella? Perché quella era la diseguaglianza vivente, secondo il lessico che lei ci ha proposto, e quelle di oggi invece sono diseguaglianze fantasma, diseguaglianze tra morti, diciamo così, no? Ecco, questa è la prima domanda. La seconda, se posso proporgliele in successione, così poi taccio e la ascolto. La seconda questione riguarda appunto l'ipotesi, la possibilità su cui mi piacerebbe avere un suo riscontro, che tuttavia un qualche ordine, cioè una qualche storia, per quello che diceva lei poco fa, le odierne città fantasma lo abbiano in seno, lo incarnino. Allora, mi domando se sia possibile per noi oggi, come dire, se il suo discorso ci invita a guardare la fine della città, e se la città è un centro di storie, una sovrapposizione di storie, una stratificazione, un palinsesto di storie e di racconti, allora dovremmo anche pensare che è la fine della storia. Tra parentesi, delle città, però non solo, è la fine dei racconti, è la fine della storia. Questo è un tema che sappiamo benissimo, ha avuto molto successo e anche molte banalizzazioni, ma è questo che dobbiamo vedere all'orizzonte di una riflessione sull'urbicidio? Oppure c'è anche altro, secondo lei? Lei cosa vede? No, invece altro, sì, abbiamo anche altro. E terza questione, nel processo, no, di uccisione sistematica della città, e di mercificazione, di riduzione a bene di consumo e tutto quello che lei ha così precisamente richiamato e che è davvero sotto gli occhi di tutti noi, no? In questo processo, i racconti della città, cioè la pluralità di storie, la molteplicità di storie della città, hanno svolto un ruolo, cioè il modo in cui si è raccontata la città, o meglio, i modi in cui si sono raccontate le città, i modi del racconto della storia delle città, hanno agito sull'urbicidio? Hanno una qualche responsabilità, voglio dire questo, no? Cioè, possiamo dirla questa cosa oppure no? Oppure i racconti della città, le storie della città hanno viaggiato, e quindi le storie del reale hanno viaggiato e viaggiano su un binario che non aggancia la realtà materiale poi di quelle stratificazioni via via ordinate che sono le città, e cioè che è la realtà. Perché al fondo la questione è, ma le storie, i modi in cui raccontiamo le storie, lei ha esordito incantevolmente, secondo me, dicendoci del suo interesse, delle origini del suo interesse, delle origini anche autobiografiche, del suo interesse per la semiotica, per la traduzione, la traducibilità, esatto, no? Di livelli, linguaggi, sguardi, ecco, storie, racconti. Ma allora, se questa traducibilità esiste, se i racconti, i segni, no, della storia hanno la possibilità di una stratificazione e di un trasferimento continui, in questo trasferimento c'è la possibilità di una azione su ciò che si racconta? Questo poi in qualche modo ha a che fare con la questione della cura. Che lei evocava, no? Davvero non sappiamo più curare le storie, e le storie hanno potenza di cura. Cioè, ci può essere una terapia, diciamo così, dei discorsi, una terapia delle storie c'è un segnale, ci sono delle tracce, secondo lei, che mutando lo sguardo segnalino una possibilità di ulteriore traduzione dei nostri racconti, delle nostre storie, in altre città? Ecco, questa è la domanda terza. E infine, vabbè, mi scusi, ma io pensavo mentre formulavo queste questioni, della cui semplicità mi scuso, mentre formulavo queste questioni, io avevo in mente, ad esempio, tutte le altre città, non quelle di Calvino, ma insomma, tutte le città che non sono quelle, della nostra storia, no? Della nostra storia di europei, insomma, no? Di occidentali, con le loro diverse dislocazioni e collocazioni, le città senza piazza ci sono, sono non città. Che universo è e che storie si raccontano? Parlavamo prima di avviare la registrazione della Cina, ecco, no? Che cosa lei che la conosce e ci ha lavorato pure in Cina, che cosa quelle città ci dicono? Che cosa le storie di quelle città ci dicono, secondo lei? Ultimo spunto, io lo prendo da uno dei paragrafi che più mi sono piaciuti, e che più mi hanno colpita, insomma, del suo libro del 23 per Donzelli, Storia contro storie, elogio del fatto architettonico. Parlo del paragrafo che lei intitola Un Olimpo senza Cronos. Per tante ragioni con cui adesso non sto a tediarla, questa questione del senza Cronos mi ha immediatamente catturata dentro a me cri tante volte. Ho cercato di ragionare con i compagni e le compagne di lavoro sulla possibilità di pensieri diversi della temporalità, di forme diverse della temporalità. Allora, lei esordisce, leggo giusto poche righe, anche perché magari chi è collegato non ha presente questo paragrafo. Allora lei comincia scrivendo: allora il tempo per la storia dell'architettura. Ma io penso che potremmo provare a parlare più in generale della storia. Non può che essere simile al sogno in cui James Joyce ambienta Finnegan's Wakes. Allora, e procede sotto con questa idea, no? La scrittura di Joyce si fa gioco del tempo. Fa gioco del tempo. Si può fare storia facendosi gioco del tempo, e poi emerge una concezione del tempo non univoca e comunque non unificante. Non unificante, cioè potremmo dire senza centro. Senza centro, proprio come quelle città fantasma che tanto forse ci spaventano, ma che insomma ci invitano forse a guardare qualcosa di questo senza centro che ancora aspetta e che ha a che fare con ciò che lei scrive in chiusura di quel paragrafo. Dice: è un'esperienza di tutti, credo, riprendere in mano un disegno, una malta, una cornice e accorgersi che non avevamo visto quasi niente. Goethe arriva a sintetizzare questa condizione scrivendo: solo a 80 anni sono riuscito a capire che non sapevo nulla. E poi, poco più avanti, dice che appunto ci sono tempi dell'opera e tempi della storia che hanno ritmi, diciamo così, diversi, andamenti diversi, credenze, immaginari, che portano le opere a scomparire. Provo a pensare le città a scomparire dai dizionari addirittura e poi essere riportate al centro del dibattito culturale. Un po', e qua torna Joyce, come Tim Finnegan, muoiono e poi ritornano in vita. Allora queste città uccise, questo, no, queste città fantasma sono, boh, dei morti viventi, sono qualcosa che sussulta, diciamo così, per rialzarsi in un ordine diverso. Così come le storie sussultano per rialzarsi in una configurazione diversa, ogni parola, scrive lei, come scrive Joyce, ribadendo quello che dice Joyce, ha 60 possibili legami con le altre. E quindi L'Olimpo non ospita un solo Cronos, ma forse insieme diverse temporalità e una sola storia, un solo corpo, potremmo dire, e diversi ritmi, diversi slanci temporali e quindi diverse configurazioni e ordini. Ecco, è una rosa, ecco, di questioni che mi piaceva proporle, se vorrà darmi un riscontro, nel frattempo se qualcun altro vuole intervenire possiamo dare poi parola anche ad altri. Grazie.
Grazie. Aspettiamo gli altri.
Ma vediamo se ci sono, sì, vedo un intervento, aspettiamo magari, diamo subito la parola, se per lei va bene, come
Sì,
preferite.
no, va bene, va bene.
Diamo la parola a Franco Gaviano. Allora.
Prego,
Prego Gianfranco.
sì, veramente ringrazio anch'io per la ricchezza di spunti e di possibilità di riflessione che ci ha aperto, professore. Ecco, volevo chiedere se l'inversione che nasce all'interno stesso della cultura francese, in polemica con le longue durée, da parte di Pierre Nora, che parla di recupero dell'avvenimento, dell'evento nella sua specificità, può essere un'occasione per stabilire un'omologia con il recupero dell'incontro rispetto all'anonimato a cui la città, nella sua progressiva autodistruzione, ci condanna l'abolizione di fatto di ogni spazio di autentica socialità. E al tempo stesso chiedo che se un lume, un barlume di positività possa nascere da quegli begli esempi che ci ha proposto sulle città bombardate, Sarajevo, Kiev, che recuperano le microcomunità, il mondo sotterraneo. E se queste ipotesi possono essere recuperate anche da quei mondi che non sono esposti a quelle città, che non sono esposte agli stessi massacri. La ringrazio e lo pongo come spunto, ecco. Grazie.
Credo che voglia provare a intervenire anche Carlo Sini. Allora, si può sederti.
Eccomi, intanto grazie di questa bellissima riflessione di tutte le cose che abbiamo ascoltato, molto importanti. Io mi riferirò, per fare in fretta, diciamo così, a uno spunto, cioè il pianoforte Steinway, che, come lei sa benissimo, sono nati in Germania col nome di Steinweg e già nella loro costruzione tedesca avevano a che fare con la merce. Già erano oggetto d'arte, ma anche oggetto di merce. Ecco, quindi io guarderei alla mercificazione come un destino che ha naturalmente coinvolto e anche travolto, come giustamente lei dice, la realtà urbana, diciamo così, la nostra vita urbana, ma questa cosa è in cammino da sempre in Occidente. Quando si crearono i libri a stampa, di cui Venezia divenne la capitale, no? Che nel Cinquecento Venezia stampava più di tutta l'Europa, insomma. Beh, il primo libro fu, sappiamo tutti benissimo, la Bibbia, e poi vennero stampate le epistole di Cicerone, figuriamoci un po'. Ma non durò molto questa cosa, perché quando l'Aretino raccontò la vita delle prostitute,
Ebbe molto più successo.
cambiò tutto, evidentemente. Quindi c'è un cammino, diciamo così, della merce, della mercificazione, che è interno alla nostra storia e che forse va guardato anche da due punti di vista, cioè da un lato le sue degenerazioni, ma dall'altro lato anche le sue possibilità. Anche l'occasione di una nuova vita sulla base come dire, delle ceneri della Fenice. E forse questo potrebbe aiutarci a capire che la nostra è una civiltà del denaro, ma se non c'è il denaro c'è allora il mondo sacrale delle origini, quello arcaico, con molti problemi evidentemente ai quali non vorremmo tornare, io penso. Ecco, tutto qui, mi fermo qui, ma ringrazio ancora per tutto quello che ho ascoltato e imparato.
Non parlare di niente. Grazie, professore.
Eccoci, se vuole iniziare a raccogliere.
Non è facile rispondere in tempi brevi alle cose che mi avete proposto. Io metto davanti una mia riflessione, che vale sia per la città sia per l'ultima domanda che mi ha fatto il professor Sini. Io non credo che siano morte le città, io credo che sia morta la polis, cioè sia morta una concezione dell'essere città che noi, il mondo occidentale si porta dietro da Pericle almeno, no? E in realtà si porta dietro anche da prima, perché la prima città riconosciuta come organizzazione gerarchica, poi spiegherò perché il gerarchico c'era, ma era una cosa diversa, che è Priene, questa città costruita sulla costa turca dagli ateniesi, e che è stata la prima città che entra nella storia delle città come tale, no? L'ippodamo poi trae tutte le sue riflessioni insieme a Pericle, mettono a punto questa definizione di polis, che poi noi trasferiremo e tradurremo, trascriveremo, manipoleremo. Cosa c'era in quelle città che oggi è sempre più difficile trovare nelle città contemporanee, siano esse quelle europee, e poi dirò cosa penso delle città non europee. C'era comunque una possibilità che oggi è difficilissimo trovare nelle città contemporanee europee, nordamericane, ma ancor più nelle megalopoli sudamericane o africane, una potenzialità di mobilità sociale. Cioè, le città non erano solo il luogo dell'integrazione, erano anche il luogo, questo lo scrive benissimo Weber nel 24, delle opportunità per i cittadini di diventare tali, cioè di poter rappresentare un diritto di cittadinanza che significava essere, poter iscritti a. Il votare, il potere essere reso accessibile la scuola, la sanità, eccetera, eccetera, eccetera. I diritti di cittadinanza sono noti a tutti e non devo descriverli io. Oggi è proprio questo rapporto che era costruito anche su un altro elemento centrale delle città, e questa discussione viene enfatizzata a fine 800, quando Howard cerca di definire la città giardino e comincia a dare dei numeri. Questi numeri sono in sé sorprendenti, no? Ma sono anche utili per ragionare. Howard riteneva che oltre i 60.000 abitanti non ci potesse essere città, che i limiti, i confini, le barriere quantitative, potessero definire ciò che era città, si estendeva oltre, non erano città. E questo naturalmente metteva anche Londra nella condizione di essere città, no? E per questo lui aveva articolato questo progetto molto complesso di città giardino intorno a Londra, per ricreare tante città con delle diversità, con tutta una serie di riflessioni sulle diversità, sulle differenze, che poi via via si sono perse. La differenza che c'è tra, io non direi che è morta, cioè è morta la polis, è morto quel concetto che vedeva nelle città, in alcuni suoi luoghi emblematici, il più emblematico dei quali è la piazza, ovviamente, il luogo non solo in cui si esercitava il proprio diritto anche di dissenso, ma si esercitava il diritto, per esempio, di manifestazione, di opposizione. Io che sono vissuto in una Torino, che era la Torino dei Quaderni Rossi, era la Torino delle occupazioni, era la Torino di Mirafiori, era la Torino di un sacco di cose che non ci sono più, la piazza San Carlo, la piazza centrale delle città barocca, era il luogo dove si manifestava nel modo più clamoroso la propria appartenenza alle proprie richieste, se non qualcosa di molto di più, rivendicazioni che solo la piazza poteva raccogliere, perché poteva metteva insieme operai, studenti, ceto medio, eccetera, eccetera. E sono quei luoghi, non sono solo, è vero, io che ho studiato per quello che sono in grado di fare non conoscendo la lingua, che questo è un gravissimo limite, non solo le città europee e nordamericane, ma in parte almeno le città. Siamo collegati? Parla qualcuno?
Certo, sì, siamo perfettamente collegati e siamo inchinati allo schermo.
No, no, ero solo spaventato.
No, no, teniamo chiusi i microfoni e le
camere
per motivi di efficacia della trasmissione.
Per esempio la Kasbah, nel senso che se io, una delle città che mi ha colpito all'inizio, in cui mi sono trovato trasportato da Jean-Louis Cohen, per l'appunto, quello che ho ricordato prima, era la Kasbah di Algeri. La Kasbah di Algeri ha un ordinamento che è tutto completamente diverso da quello della città occidentale. Per esempio si cammina sui tetti, non ci sono le strade, non ci sono le facciate, ci sono degli slaghi, non ci sono delle piazze. È una città introversa, le parti verdi e le parti sociali sono all'interno, non sono all'esterno delle cose. Il problema è che la Kasbah è un organismo sociale che funziona come tale, cioè che esiste in quanto modello formale o morfologico, che tanti francesi hanno studiato. Esiste perché esisteva una società che si organizzava intorno a questi, che voleva organizzarsi intorno ad alcuni principi religiosi e sociali, erano quelli della città araba. La città araba ha delle stranezze che bisogna studiare. Una delle architetture che ho studiato di più nella mia vita è la Meschita di Cordoba, la straordinaria architettura che nasce nel Neolitico, sullo stesso luogo, nasce nel Neolitico, diventa un tempio fenicio, poi un tempio greco, poi un tempio romano, poi diventa la cattedrale dei Vandali, diventa chiesa cattolica, cattedrale dei Vandali, diventa tre moschee una sull'altra, ognuna portatrice di una sua idea di socialità e di una sua idea di religiosità. E poi diventa i sacri governanti spagnoli arrivano fino a Cordoba, non vanno a Siviglia. Occupano Cordoba nel 1260, arrivano a Siviglia nel 1490. Perché ci arrivino, ci impieghino 200 anni a fare 50 chilometri? Questo sarebbe una bella domanda da fare agli storici. Però quello che è più straordinario della meschita di Cordoba è che appoggiate alla meschita, oggi non ci sono più, c'erano la chiesa cattolica che era stata riconosciuta, che poi venne costruita dopo il concilio tridentino dentro la meschita, al centro della meschita stessa, che ha, ve lo ricordo, 10.000 colonne. E poi c'era appoggiata l'edificio sacro degli ebrei, c'erano eccetera, eccetera, eccetera. Non solo, ma la meschita era anche il centro di quella che oggi si chiamerebbero alcuni miei amici filosofi la documentalità, cioè tutti gli atti che riguardano la società, sia quella araba che quella ebrea che quella cattolica. Ricordatevi che Cordoba nel 200 è quella che ha salvato quasi tutta la cultura orientale. Se noi oggi abbiamo i testi di Platone, Aristotele, fino a Saffo, fino a Tucidide, l'abbiamo perché l'hanno trascritte a Cordoba e le hanno trascritte in più copie che hanno poi girato tutta l'Europa nel 1200, tra il 1100 e il 1320. E sono i cattolici che poi faranno diventare queste cose impossibili e improbabili. La città araba è una città che garantisce una mobilità sociale che è quella che era compatibile con la concezione dell'Islam, di quello che chiamano, che noi chiamiamo non l'Islam iraniano, no? Ma è quello sunnita. E era un Islam molto, molto più, diciamo, che intendeva integrare, non ad escludere, di cui la lettura del Corano è una delle cose più interessanti, perché quando voi fate una lettura del Corano con vicino più un studioso sunnita è una cosa, quando lo fate con uno studioso sciita è tutta un'altra vicenda, te la leggono in un modo diverso. A me è successa un'avventura che ve la voglio raccontare, perché io ho segnato, ho insegnato, secondo me, la gamba che mi si è rotta mi ha allontanato, ma ci tornerò, al Collège de France per un certo periodo. E facevo questo corso sulla città e le sue storie, una più divertente dell'altra, perché poi le storie sono tante, arriverò anche ai racconti, se ce la faccio, perché stiamo andando fuori tempo. E è successo il Bataclan. Il presidente del Collège de France, che allora era, non è come adesso, che è uno studioso di ebraismo antico, ma era un neuroscienziato, mi ha chiesto, siamo molto amici, ma che caro, devi fare una lezione sulle periferie, perché queste cose nascono nelle periferie e noi non sappiamo niente. Ma caro, io tornare a Parigi in quel momento, e a Parigi era sotto assedio, 15 giorni dopo sono stato preso e portato a fare questa lezione al Collège de France. Mi sono trovato davanti al Collège de France, se voi fate lezioni a 350 persone che non sanno, non sapete chi sono, perché il principio del collegio è che tu sai, fai lezione ai cittadini, magari ci avessimo questa possibilità. E erano 350 religiosi islamici, e la cui domanda, perché poi funziona così, fate un'ora e mezza di lezione, poi un'ora e mezza di domande. Io ho fatto quello che potevo in quel contesto, anche un po' di paura fisica, e loro mi hanno bombardato di domande chiedendomi perché loro non avevano visto quelli che poi hanno fatto il Vaticano. Erano dentro i cortili e frequentavano le moschee che loro dirigevano. E io a questa domanda, no, ho dovuto, per dargli una risposta sensata, mi sono rotto la testa veramente. Ma per dire, le città sono anche, le città, diciamo, fin quando sono polis, sono anche questo, sono la città dei conflitti. Le città europee, nordamericane, ma anche le città del centro e del Sud America, per molte ragioni che voi credo sappiate, sono state le città, l'abbiamo visto l'altro giorno quando hanno ammazzato il capo della mafia, della droga messicana, cosa è successo, no? Sono anche le città del conflitto riportata agli estremi, ma per uno come me, che ha una zia a San Paolo del Brasile e che è stato in quel mondo qualche mese, ha cercato di capire, no? Sono città che sono costruite sia sull'integrazione sia sull'esplicitazione del conflitto. Cioè, il conflitto è esplicito, non è come da noi che viene, e tutte le politiche keynesiane hanno cercato di mediare giustamente finché hanno potuto. Questo vale per gli Stati Uniti come vale per l'Italia. Adesso noi siamo di fronte a fenomeni urbani, così io li chiamo perché non ho trovato io un nome da dare, che non sono più, perché quando voi andate a Città del Messico e vi rendete conto che siete dentro un mondo che comprende 18 milioni di persone, chiamarle città mi sembra un eufemismo a dir poco, no? Cioè, chiamandole, non sono città, sono un'altra cosa, e anche metropoli non vuol dire niente. La città vive di muri, vive di mura, vive di limiti, non vive di una tensione. No? La città diffusa, non è un caso, termine che i milanesi hanno creato, che hanno creato tra sé e Boeri e tanti altri, una serie di pensatori italiani e non, poi il termine si è molto allargato. Non è una città, già quella non è più una città, perché è fatta di un insieme di insediamenti che sono in parte autonomi, in parte dipendenti, che si riferiscono a centri che sono loro, non sono quelli che ci sono al centro dell'agglomerato urbano. È una dialettica di centri, per esempio. Queste grandi città sono, io questo l'ho capito meglio di tutti proprio a Città del Messico, sono una dialettica conflittuale di centri diversi, di aggregazione, centri che rappresentano in parte chi li abita, che garantiscono i servizi essenziali a chi ci abita, garantiscono le forme di rappresentanza, che la città senza rappresentanza non esiste. No, non è una città, è un'altra cosa, la dobbiamo imparare a chiamare come un'altra cosa. E in questo vengo a una domanda che ha fatto lei. I racconti e gli immaginari, che cosa hanno, come hanno lavorato? Oltre alle parole che lavorano in maniera complessa sempre, che dobbiamo imparare per questo a non abusarne, gli immaginari come hanno lavorato? Sono degli esempi straordinari in senso positivo e degli esempi straordinari in senso negativo. Provo a citarne due o tre perché sennò vado ultra fuori tempo, poi volevo riprendere la domanda del professor Sini. Ad esempio, Nolli. Nolli è un personaggio romano del circolo di Piranesi che nel Settecento disegna la pianta di Roma che è straordinaria che noi abbiamo. Che è evocata da tutti gli architetti che costruiscono tutta la città di Roma dopo il piano Nolli, il loro riferimento non è la città fisica, è la città di Nolli. Cioè l'immaginario già allora, che era un immaginario straordinariamente aderente alla città perché ne dava una rappresentazione più che una descrizione, era proprio una rappresentazione critica, molto critica. Però il loro riferimento era quello. E questa importanza degli elementi, diciamo, di immaginario e di racconto, mano a mano che si procede verso il Novecento, in pieno all'inizio del Novecento, sono tali che un signore che si chiama Le Corbusier, quando gli viene chiesto di dare i suoi consigli sul restauro di quella che lui ha fatto diventare la sua opera iconica, la Villa Savoye. Lui, con la faccia di bronzo più incredibile, è un personaggio che ho studiato per decenni, è stato il primo che ha messo in ordine il suo archivio, che non era in ordine, era il caos più ordinato che io abbia mai visto. Lui risponde a chi, poveretto, aveva l'incarico di restaurare la villa, no? E al ministro della cultura, che allora era un personaggio molto influente. Ma no, tanto per dire, il primo che ha scritto sulla Cina, a proposito di Cina, il libro più bello, perché era il 1920 sulla Cina, e risponde: ma la Savoia non è mica quella costruita, sono questi miei 40 disegni. Voi pensate la potenza che avevano, che hanno e possono avere i disegni? Non erano disegni geometrici, erano tutti schizzi. E che i poveretti che hanno restaurato la Villa Savoia per 5 volte in 25 anni, è la cosa più restaurata del mondo. Hanno tutti seguito quei disegni lì, hanno fatto tutti i rilievi possibili della Villa Savoia. Ma se Le Corbusier aveva fatto uno schizzo per cui quell'angolo, quella scala o quell'apertura di finestra era fatta così, non si discuteva neanche, non era, era lei la realtà, non quella che avevano sotto, non la materia, era l'immaginario. Ma questo vale anche per esempio, per città africane che sono inavvicinabili, Lagos per esempio, che è stato il punto vero di crescita di tutta una serie di architetti olandesi e che sono andati a studiarla prima di studiare a New York. La città di Lagos è una città di New York, non a caso. È una città dove cercare un ordine vuol dire davvero avere una protezione armata, perché per entrare in certe parti della città bisogna avere qualcuno che ti protegge, ma non uno che ti protegge. E quelle sono città che Io quando ho parlato e discusso con loro tante volte, mi è capitato in questi anni, ma davvero voi pensate che Lagos sia una città? Una città che vive, non voi non avete idea, una parte di Lagos vive dei rifiuti scaricati dal mare fino a una certa parte dell'interno, da tutto il mondo. Arrivano in questo posto rifiuti, sono colline di rifiuti dove centinaia di persone vanno a recuperare una cosa, l'altra, per venderla poi come cavi elettrici piuttosto che come rame, piuttosto che quello che voi pensate. È una specie di miniera. Una miniera non è una città. E da nessuna parte questi signori sono neanche, sono vivibili, sono cittadini, non hanno diritti. La città vive di diritti, non vive di rappresentanza. Il rapporto tra rappresentanza e cittadinanza è quello che oggi noi stiamo perdendo, anche in Italia, e è quello che dovremmo riporre al centro dell'attenzione. Poi, sia la forma urbis, ossia un'altra forma che troveremo, io non sono pessimista su queste cose, sono purtroppo realista, nel senso che ne ho viste troppe di non città per E anche la Cina poi ha una sua concezione, il Giappone ancora di più, ha una sua concezione del rapporto tra spazio pubblico e privato che noi non sappiamo neanche, che quando li vediamo, io ho dovuto avere delle guide, o sono stato fortunato, ho avuto delle guide ipercolte che mi hanno spiegato che cosa stavo vedendo, perché io non riuscivo a riconoscere niente, no? Io con gli strumenti di uno che forse pochi strumenti non ne ha, no, non riuscivo. O andavo per farsi riconoscimenti, cioè nel senso andavo a raccontare, mi raccontavo delle favole, oppure accettavo di farmi interrogare e non avevo risposte. No, cioè uno si fa interrogare delle cose, dalle architetture ancora di più, e non pensa di catalogarle subito, questa è buona, questa è cattiva, questa è eclettica, questa è liberty, questa è neoclassica, questa invece è funzionalista, eccetera, eccetera. E le domande si moltiplicano e le risposte sono sempre più complesse e complicate. E se io ho usato Joyce e i suoi Finding and Wakes, credo che abbia fatto la maggiore fatica della mia vita, sia a scegliere i Finnegan Wakes, sì. Il traduttore di Joyce mi ha detto: ma tu sei matto. Joyce scrive: i Finnegan Wakes si svolgono in una notte, come voi tutti sapete. Durano 900 pagine, non sono conclusi, usano 60 lingue, lui usa 60 lingue, non ha una grammatica. Ce l'ha la grammatica, ma non la grammatica che noi siamo capaci di conoscere. E tantomeno ha una sintassi, non ha punti, non ha virgole, non niente. Qui un testo greco di quelli più difficili al confronto è nulla, cioè nel senso, no. E ora si deve muovere in questo universo cercando di capire che quella è la complessità. E la complessità gli dai tu un ordine, lui glielo dà, ma quello che lui gli dà è talmente implicito che per riconoscerlo, per arrivare a riconoscerlo, o sei in grado di essere talmente umile da chiedere aiuto a chi quella cosa. Sapete quanti traduttori di Joyce, dei Finnegan, si sono suicidati in Europa? Sette. Perché non riuscivano a tradurlo. È quello che è la traduzione italiana, quella più bella che è uscita, no? Non da tanti anni, ci hanno impiegato quasi 10 anni a farla. E rispetto all'inglese che io ho imparato da mio zio che traduceva Riccardo II di Shakespeare davanti al mio naso, facendomi crepare di invidia, è nulla al confronto. I racconti. Anche qui il racconto, in questo secondo me Ricoeur ha ragione quando fa questa sua riflessione sulla riflessione e il riconoscimento tra gli anni 85-87, lui scrive delle cose veramente fondamentali. Il racconto funziona se ti aiuta non a riconoscere, perché se usi il riconoscimento come categoria ti porti dietro dei dei prototipi, dei protocolli, delle cose che non c'entrano niente con quello che vedi, le cose che sono uniformi o omologhe, non vedi le diversità e le differenze. Unifichi, non diversifichi, cosa per la città è il luogo delle differenze per eccellenza. E quello che noi possiamo fare è cercare di, anche qui, ordinare il libro che ho dedicato ai racconti, per l'appunto. È un libro che mi è costato meno degli altri, perché io, avendo in casa una mamma che traduceva Peter Pan e uno zio che scriveva di tutto, e di cui ero il figlio reale, perché è quello che lui avrebbe sempre voluto. Lui ho letto tutte le, dovevo leggere, lui leggeva tutte le cose che facevo io e mi cassava tutte le cose che non riteneva giusto. E io leggevo però le cose sue, non cassavo quasi niente, però comunque avevo questa responsabilità. I racconti sono tante cose. Io l'altro giorno stavo rileggendo Steinbeck, che è uno dei miei autori preferiti, per la violenza che lui rappresenta, per la capacità che ha lui di raccontare senza mediazioni. Alcuni suoi libri sono davvero senza mediazioni. Cos'era la distruzione delle città fatte dalla crisi del 29? Sono ambientate in città che non esistono, raccontano strade che non esistono, però raccontano la società come esiste in quei posti. No? Se voi volete capire davvero cos'è la violenza nelle città, non dovete correre dietro alle cose che oggi ci raccontano, solo quello, fanno questo, più cronaca nera, anche per un giornale che si trova di fronte a solo quello. Dovete andare a leggere questi grandi autori che vi raccontano davvero come si generano varie forme di violenza, i luoghi urbani, le città, anche quelle piccole generano. Però quei racconti lì sono fondamentali, c'è una genere, c'è una tipologia di narrazioni, no? Che hanno una funzione veramente ermeneutica, senza i quali, faccio un esempio ancora, poi mi smetto perché se continuo a fare sul piatto una serie di cose infinite. Lewis Mumford, l'autore della cultura della città, che è il libro culto di Paolo Volpone piuttosto che di Luciano Gallina, cioè di un grande letterato e di un grande sociologo, non solo di Adriano Olivetti. Era il libro de Chevet, se lo tenevano sul tavolino, cura una rubrica su New York, dalla prima alla seconda guerra, negli anni 1921, che poi vengono raccolti come racconti su New York, come camminare, anzi il titolo giustamente è camminare. Oggi non si sa più neanche camminare, camminano tutti a una velocità assurda. Camminare vuol dire fermarsi, vedere, farsi mettere in crisi da una cosa che, non so, da un marcapiano, non è quello che ti aspetti. Aiuti. Non è arrivare da un punto all'altro. E il territorio noi non lo conosciamo perché viaggiamo senza sapere cosa vuol dire viaggiare. Viaggiare vuol dire farsi interrogare dai luoghi, non andare a cercare quello che già si sa. Io non vado a Atene perché conosco già il Partenone, vado a vedere il Partenone perché non so niente. Il Partenone, poi con tutti gli strumenti culturali che posso mettere insieme, invece vuol dire molte cose. Però il racconto può anche essere distrattivo, perché esistono tanti racconti delle città. Per esempio, esiste: qual è la guida di Parigi più bella? Ebbene, avete mai posto la domanda? Sapete chi l'ha scritta e per cosa ha scritta? È di Victor Hugo, che scrive due volumi di storia di Parigi per l'esposizione universale del 1866, quella che è fatta dai filosofi, essendo in casa di filosofi, allievi di Le Play, che costruiscono questa specie di conchiglia che parte dall'oggi e va indietro fino alle origini, fino all'Eden per loro. È un'idea straordinaria per una esposizione universale, a raccontare il mondo. Ecco. E Dottor Ivo fa per questa cosa questi due volumi che sono una delle cose, una delle narrazioni più convincenti ancora oggi della Parigi. Lui è Victor Hugo, lui ha scritto, conosceva il ventre della città, conosceva la città sotterranea, quella di cui abbiamo parlato. Però ci sono anche racconti che invece tipizzano, che ti dicono questo vedere questo perché questo, riconosci. Ma la maggioranza dei turisti a Roma, io credo, la città che forse amo di più, vanno per riconoscere, vanno al Colosseo perché il Colosseo gli hanno presentato e loro dicono, ah, è il Colosseo. Poi che cosa sia il Colosseo? Non si può. Adesso c'è un bellissimo museo del Colosseo, il Colosseo che aiuta molto chi vuole farsi interrogare. Ma volevo ancora 5 minuti, anche se sono in fortissimo ritardo, per rispondere al professor Silvio. È vero, la città occidentale, chiamiamola così, per semplicità, è la città in cui la merce e il processo di attribuzione di valore alle merci comanda tutta la storia della società occidentale. Io anche qui posso fare un esempio che mi diverte molto. Il porto di Ostia. Il porto di Ostia, che non so quanti di voi siete andati a vedere, andatelo a vedere perché è un posto straordinario, era il porto dove arrivavano tutte le merci, tutti gli schiavi, tutte le ricchezze. È arrivata anche la regina Cleopatra al porto di Ostia. Ma il porto di Ostia è organizzato intorno a una piazza che è uno dei luoghi più incredibili che io abbia visitato. Perché in questa piazza ci sono le rappresentanze religiose di tutte le religioni che a Roma venivano riconosciute. Questo prima del cristianesimo, stiamo parlando del primo secolo. Il primo secolo avanti Cristo e dopo Cristo. Anche se il porto poi viene rifatto dagli Antonini, però questa piazza è un posto straordinario, cioè nel senso che certo al centro c'è un piccolo tempio greco-romano, diciamo così, le radici della loro storia, le radici inventate della loro storia, perché anche le radici sono sempre inventate, con la possibilità di trasformare in prova. Io poi nel testo definitivo che avevo scritto ho saltato tutta una serie di parti che poi vi mando, per così non voi vedete anche le cose che non sono riuscito a dire per questioni di tempo. La prova è l'istituto fondamentale della scientificità, che sia essa umanistica o scientifica, avremmo tanto da discutere. Io ho avuto uno scontro con il professor Angelo Maria Petroni sul concetto di progresso all'Accademia dei Lincei, che ha fatto storia, perché io mi sono incazzato una bestia su questa lettura post-darwiniana del progresso. Quando mi arrabbio, mia moglie, che purtroppo è morta 18 anni fa, diceva che ero peggio di una vipera del Gabon. E questo è un dato che non si vede, perché sono una persona gentile, tendenzialmente. Però, professore, la merce assume valore a seconda di quello che i mercati delle singole, chiamiamo le città, perché questa antichità era un mondo di città, non era un mondo di stati, era un mondo di città. Solo Roma diventa la capitale di uno stato, è vero, di uno stato. Persino l'Egitto aveva tante capitali, non solo una. E i mercati delle città nella casa danno un valore estremamente variabile, fino a ancora oggi è così, alle merci. E noi ha fatto un bellissimo esempio, è il trasferimento da una realtà tedesca a New York, negli Stati Uniti, perché New York c'entra quasi niente con gli Stati Uniti, di un oggetto che prende valore per la sua rarità. Cioè il valore che ha uno stemma, già devo dire alla fine dell'Ottocento, ma ancora più, mano a mano che nell'Ottocento si va, non è solo per come è fatto, per i materiali, per le artigianalità che ci sono dietro, per la sublimità che il suono di questi pianoforti è in grado di fare, perché ce n'erano pochissimi e loro volutamente li tenevano pochi. Una delle cose che non ho detto è che secondo me in questa città che io chiamo Fantôme de l'Histoire, uno dei valori fondamentali della città occidentale era quella di consentire ai beni scarsi di diventare beni pubblici, di allargarsi, la casa per esempio, le case popolari nascono con questo problema, di risolvere un fabbisogno. Ed erano tanto più importanti, qua, oggi se voi atterrate su qualsiasi città, le parti di città che riconoscete sono le parti di città pubbliche, che hanno un progetto, hanno un disegno, hanno una forma bella, brutta, che vi piace o non vi piace, quella c'hanno. Io quando atterro a Torino, a Milano, a Francoforte, per questa cosa addirittura emblematica, riconosco proprio che poi dopo le parti invece private delle città non hanno quella, non hanno forma, perché non c'è uno che determina la forma della città privata, sono troppi. Però lo stemma, ritorniamo allo stemma, potrei fare un esempio, anche poi ve lo faccio così chiudo. Lo stemma assume nella società contemporanea valore perché è raro, ma fanno diventare rare persino le bottiglie di vino, cioè creano un mercato che esclude, che costruisce il distretto del lusso, quel distretto che si sta costruendo tra la Steinway Hall e l'ex Broyer Building, dalla Madison alla Avenue of America, tra una strada, tra quarantesima e sedicesima strada, il distretto dove tu puoi entrare solo a vedere quello che vuoi vedere, ma se tu ci vuoi o stare o comprare, non ti avvicini neanche, nessuno di noi è in grado di avvicinarsi. È una parte escludente, è una parte che la merce portata al valore che la sua esclusività, che la sua rarità fa diventare, non è più merce, diventa mercificare il simbolo. A Parigi c'è il caso più clamoroso. L'unico architetto comunista vero era Jean Prouvé, francese, iscritto al PCF in guerra, nato in campo di concentramento perché è comunista. Tornato, lui credeva realmente nella possibilità di costruire le case popolari in serie in fabbrica, facendo costruire tutti i pezzi delle case in fabbrica e poi montandole. Lui fa 12 prototipi di queste case che non diverranno mai, che non verranno mai realizzate, non diventeranno mai la casa in serie che lui aveva in mente. Queste case, per non distruggerle, perché comunque e l'autorialità valgono ancora oggi alla faccia del povero Roland Barthes e della morte dell'autore, sono state ricostruite e riposate a Bois de Boulogne. Nel giro di anche 10 anni sono diventati il bene più esclusivo e più difficile da comprare, abitato da miliardari, anzi da billionaire, come si chiamano loro, e non sono accessibili se non da loro, in mezzo a un parco pubblico, un posto meraviglioso, e una cosa che era nata con l'idea di diventare lo strumento per costruire le case di tutti, anche perché la Francia aveva molto ferro, aveva molte miniere, aveva una grandissima industria siderurgica, non hanno voluto farlo. E quindi quello che era un bene per tutti diventa un bene che esclude tutti, se non quelli possono pagare quelle case che sono piccole, sono circa 80 metri quadrati su 2 piani, e possono pagare 4, 5, 10 milioni di euro. Non ho risposto a tutto di sicuro, ma ho sforato il tempo in maniera ignobile.
Ma no, anzi, grazie. Appunto, è che ci sono tantissime traiettorie di riflessione che si condividono, si possono condividere, e appunto il tempo che ci siamo dati è quello che è, ma è stato ricchissimo anche questa varietà di esempi che lei ha portato, mi sembra davvero preziosa e beh, ci aspettavamo appunto la straordinarietà del suo intervento e questa conclusione sulla reciprocità di esclusività e esclusione mi sembra chiarificatrice, insomma, no? Rispetto anche alla questione che poneva Carlo Sini, e latamente cercavo di richiamare anche io. Quindi, professor Olmo, io la ringrazio di cuore
Grazie
per, no, davvero grazie, per, sinceramente, ecco, per la sua disponibilità, per la sua generosità.
a voi. Grazie professore, grazie.
Grazie a lei. Speriamo
E,
di incontrarci di persona.
esatto, noi la aspettiamo quando e come lei vorrà e potrà, amicri. Speriamo appunto anche insieme alla nostra Bianchetti, la nostra Gabriele Paschi, possiamo fare, come si dice, un ritrovo, insomma, e provare
Una rentrée, come
una
dire.
rentrée, esatto, e provare a raccogliere anche questi materiali che lei oggi ci ha offerto. Se poi vorrà anche
Io
regalarci,
rimando il testo e senza note adesso che ho.
ma va benissimo, è un ulteriore regalo che lei ci
Quale indirizzo mail ve lo mando?
Lo può mandare a mecrinfo@gmail.com oppure al mio personale, è indifferente, tanto poi comunque su Mecri confluisce.
Io il tuo, va
Io
bene.
davvero desidero poterla ospitare a Mecri, ecco, è un desiderio che ho e che abbiamo. A presto dunque, la
Grazie.
saluto dicendole a presto e alla prossima.
Grazie mille a voi. Saluto tutti quanti, hanno la pazienza di ascoltarmi. Ciao.
Grazie tante.
Grazie a voi.
A presto, a presto e buon lavoro.
Grazie.
Grazie, arrivederci.